Alice. Alice.
Subito inserito tra i 10 migliori romanzi grafici italiani del 2019 dall'importante rivista elettronica fumettologica Italo, educazione di un reazionario di Vincenzo Filosa, uscito nel dicembre dell'anno scorso per Rizzoli, è un'esperienza direi struggente e soprattutto di un'intensità che non può davvero lasciare indifferenti. Ne parliamo oggi con lo stesso autore, ne siamo felicissimi, Vincenzo Filosa, che è in collegamento e che saluto.
Salve a tutti, sono molto felice di essere vostro ospite.
Lei è nato a Crotone nel 1980 e di lei ricordo qui il suo primo libro Viaggio a Tokyo del 2015 e Figlio Unico del 2017, entrambi pubblicati da Canicola. Ma veniamo appunto a Italo, educazione di un reazionario, romanzo grafico che racconta un pezzo di vita del fumettista Italo Filone, che combatte una dipendenza, in particolare ai farmaci, con molte difficoltà e sì, alcune pericolose derive, diciamo pure, in presenza, ed è questo forse l'elemento più tormentoso, di un figlioletto e una moglie, più in generale direi di una famiglia benevola e dove possibile premurosa. Non solo romantica inadeguatezza, insomma, dello stare al mondo, ma anche insofferenza e parziale disprezzo di sé, anche se è una parola un po' forte. Sono in generale, in ogni caso, tematiche dolorose che lei, Vincenzo Filosa, decide di affrontare con lo strumento dell'autofiction, direbbero i francesi, e non è la prima volta. Comincio così col chiederle perché la dimensione autobiografica, e non importa naturalmente qui quanto veritiera, si insinua nei suoi libri.
Sì, autobiografia per necessità, per opportunismo e anche un po' per caso. Necessità perché in quanto uomo sento sempre il bisogno di conoscere tutto quello che posso raggiungere, a cui posso mettere mano. Però ho anche capito col tempo che conoscere gli altri, il prossimo, quello che abbiamo davanti, significa soprattutto conoscere se stessi e quindi uso l'autobiografia per conoscermi, no? In questo senso Italo, ma Viaggio a Tokyo, Figlio Unico rappresentano anche una sorta di seduta psicanalitica per quanto mi riguarda, ecco, che mi porta a vivere anche dei momenti catartici veramente necessari per la mia persona. Opportunismo perché, traviando i consigli di quello che forse il mio più grande vero maestro di fumetto, ovvero Paolo Bacilieri, credo che ci sia assolutamente bisogno per ogni autore di coltivare, di crescersi un orticello personale. Cosa meglio dell'autobiografia, no? Riprendendo anche gli insegnamenti dei miei numi tutelari giapponesi, degli autori a cui mi ispiro tantissimo, Tatsuo Yoshiharu e Tadao, o Jiro Taniguchi e Shigeru Mizuki, parto dalla lezione di raccontare ciò che si sa e arrivo a raccontare ciò che si vive.
Il titolo del libro, Italo, porta un sottotitolo intrigante, Educazione di un reazionario, appunto, che in fondo suggerisce già non una vera e propria chiave di lettura, ma una prospettiva di lettura, questa sì, possibile. E l'elemento centrale del libro non sembrerebbe quindi tanto la dipendenza in sé, l'elemento centrale mi sembra essere quello che la dipendenza e il tentativo, in fondo, di opporsi alla dipendenza svelano, e cioè le grandi contraddizioni che abitano l'essere umano, il suo egoismo, in fondo, intrinseco e l'incapacità di opporsi a delle derive che sono sì evidenti e disprezzate, ma che pure si impongono comunque.
Il sottotitolo è Opera, va tutto il merito a Pasquale Laforgia, che è l'editor di questo libro, editor di Rizzoli Lizard. Io addirittura sarei partito con Bianco, Nero e Terrone per descrivere alcune delle caratteristiche di Italo. E il mio intento è sempre stato quello di raccontare la figura del perdente italiano, che paradossalmente è la figura vincente del nostro paese, quello che domina in tutti gli ambienti, dalla politica alla cultura, allo spettacolo e anche allo sport in un certo senso, ecco.
E appunto lo diceva lei poco fa, è un traduttore, lei ed esperto di manga e fumetti giapponesi, ha tradotto fra l'altro giganti come Jiro Taniguchi e Shigeru Mizuki appunto, ma anche e soprattutto L'uomo senza talento di Yoshiharu Tsuge, pubblicato in italiano da Canicola, che mi sembra avere un ruolo quantomeno importante, quantomeno in quest'ultimo libro. Le chiedo se è d'accordo e poi vorrei chiederle in che modo la sua passione e le attività legate ai fumetti giapponesi influenzano il suo lavoro di autore, direi influenze positive e ovviamente anche negative se ce ne sono, perché si sa che le passioni possono anche essere ingombranti.
Beh, l'influenza di Yoshiharu Tsuge, ma soprattutto di Tadao Tsuge, che è il fratello un po' meno conosciuto, per la mia opera sono sempre state fondamentali. E naturalmente non solo i lavori dei fratelli Tsuge, ma anche appunto dei nomi che hai già citato, Jiro Taniguchi, Shigeru Mizuki. Mi piace ricordare tutti quelli che sono stati pubblicati nella collana che curo per Kokonino Press, come Katsumata Susumu, ma anche Kamimura Kazuo. Ce ne sono tantissimi. Da loro non dico che ho preso tutto, ma davvero quasi, ecco, tutto quello che non ho recuperato dal mio mentore Paolo Bacilieri, l'ho recuperato dai giapponesi, e la cosa importantissima che mi hanno insegnato è racconta ciò che sai. Per me è proprio la lezione principale, anche se, come dicevo prima, declino tutto questo in racconta ciò che vivi, ecco, perché personalmente penso di non sapere niente. E mi dicevi una cosa interessantissima, che è quella dei limiti che impone questa passione. Sicuramente soffro quella che è la percezione che si può avere del mio lavoro, che è quella di un'opera derivativa rispetto ai lavori giapponesi. Tutto il mio lavoro di traduttore, ma anche di curatore delle collane, è volto a offrire ad autori, a lettori italiani, i mezzi per trovare una nuova via al fumetto italiano. Il manga rappresenta un mercato autosufficiente che fa parte del tessuto sociale del paese Giappone in maniera indissolubile. Il fumetto italiano non rappresenta più un elemento così importante nella cultura del nostro paese, e mi piacerebbe mutuare dai giapponesi come loro l'hanno fatto all'inizio del secolo scorso, portando Fontanesi e Ragusa in Giappone per imparare le arti dagli italiani. Mi piacerebbe riportare tutte le tecniche, gli strumenti. In Giappone il manga è rilevante perché effettivamente riesce a parlare del quotidiano e della natura umana in qualsiasi delle sue ramificazioni, che sia il fumetto realistico, che sia il fumetto fantastico. E questo il fumetto italiano non riesce a riprodurlo in questo periodo. Anche se abbiamo veramente, rispetto a 10 anni fa, ci troviamo in un rinascimento magnifico, ecco.
Di questo non possiamo ovviamente che rallegrarci. A me piacerebbe anche parlare della parte visiva del suo lavoro. Quindi Italo, Educazione di un reazionario è in uno stupendo, dico io, bianco e nero. Un bianco e nero, cito, ipnotico e cristallino, è stato detto. Allora, perché questa scelta, prima di tutto, e quali i modelli a cui crede almeno di essersi ispirato proprio a livello visivo? E glielo chiedo perché sì, abbiamo parlato di Giappone, ma mi sembra di trovare in Italo anche il fumetto alternativo americano. Io penso a Charles Burns, oppure Valerio Stivè su Fumettologica, ha fatto giustamente, credo, i nomi di Joe Matt e Chester Brown.
Sacrosanto, perché io lavoro anche da traduttore di fumetti americani, e ci metterei anche Adrian Tomin e sicuramente i fratelli Hernandez, che sono una mia grandissima passione. E a me piace il fumetto in ogni sua ramificazione e declinazione, ma leggo qualsiasi genere, non sono un estremista del realismo a fumetti. In questo particolare periodo cerco di allontanarmi dalla resa grafica giapponese per avvicinarmi un po' più a quella italiana, passando anche attraverso quella americana. Sicuramente l'influenza di autori come Paolo Bacilieri, Carlo Ambrosini, ma anche dei miei compagni come Paolo Cattaneo, Fabio Tonetto, che sono autori contemporanei veramente eccezionali, mi aiuta a crescere in questo senso, mi aiuta ad arricchire il mio tratto per farlo diventare un po' figlio di se stesso, ecco.
E in questo caso il bianco e nero si è imposto oppure è stata una scelta deliberata?
Le opere che realizzo in quanto autore, scrittore, autore unico, dovranno sempre essere in bianco e nero, per me, perché rappresenta la tradizione del manga, ma anche del fumetto italiano. Ci racconta anche la tradizione di un mezzo di comunicazione povero, accessibile a tutti. I colori sono già una spesa in più, con cui però mi piace giocare e sperimentare. Però per me il fumetto, il vero fumetto, è quello in bianco e nero, non ci sono proprio altre possibilità, ecco. È chiaro che per un fumetto come Italo c'era ancora più bisogno che la resa fosse netta tra il bianco e il nero, che non ci fossero troppe sfumature, che non ci fossero grigi, perché la visione del mondo di Italo è veramente più nera che bianca, ma fatta molto per contrasti.
E a proposito del nero che forse vince sul bianco, quantomeno per il protagonista Italo, avrei una domanda su un aspetto forse particolare. E io infatti vorrei oppormi, almeno in parte, a chi dice che il suo romanzo grafico contenga ironia o autoironia. Ho l'impressione che ci si trovi più a uno stadio ulteriore dell'ironia. Lei cosa ne pensa?
Sono assolutamente d'accordo con te. Forse non potrei dirlo ufficialmente perché il fumetto in Italia deve far ridere, però io considero Italo un fumetto amaro. Tutte le battute che ci sono in Italo non le trovo affatto divertenti, ma molto preoccupanti e figlie di una mente amareggiata, disillusa, molto contrariata per quella che è diventata la sua vita e veramente non c'è nessun tipo, almeno nelle mie intenzioni, non c'è stato nessun tipo di tentativo di fare dell'ironia accomodante o accogliente. Definirei soltanto amaro tutto quello che Italo dice e racconta. Forse l'ironia la trovo assolutamente di più nel contrasto che si viene a verificare tra quello che Italo dice e quello che noi vediamo succedere durante la sequenza, ecco, di ogni sua azione quotidiana, ecco, in quello sicuramente ho cercato di fare dell'ironia.
Io la ringrazio di essere stato con noi.
Grazie a tutti gli amici della Radio Svizzera, è davvero grazie mille.
Vincenzo Filosa, lo ricordo, autore del bellissimo Italo, Educazione di un reazionario, Rizzoli 2019.
Alice.